Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Per parlare della ricchezza, naturalmente, bisogna prenderla un po' lontana, anche perché bisogna capire come si è arrivati alla situazione in cui siamo oggi, che vi dirò poi verso la fine, no? Sempre che mi ricordi di essere partito da questo argomento. Oggi, tra l'altro, il modo migliore forse per parlare di queste cose è ricordarsi che in questi giorni, proprio oggi, ieri e domani, c'è questa conferenza che si chiama la COP 28, come dice il numero, è la 28esima volta che si fa, quindi ovviamente affronta un problema che è un problema di lunga data, diciamo così. E in realtà COP è un acronimo che significa Conference of Parties, cioè quindi non sono gli stati che arrivano lì, ma sono partecipanti, e ovviamente si concentra su un problema molto specifico che è diventato col passare del tempo sempre più noto anzitutto alla popolazione, perlomeno nei paesi occidentali, e anche sempre più grave, che è il problema del clima e soprattutto del cambiamento climatico. Ma come si è arrivati però anzitutto ad avere una situazione di emergenza, appunto, che si cerca di risolvere e che non credo che qualcuno possa pensare che io sia semplicemente un profeta se dico che ovviamente non sarà risolta in quella conferenza, e probabilmente non sarà risolta mai per i motivi che cercherò appunto di raccontare questa sera, anche se non so come andrà a finire, perché non risolvere un problema significa lasciare che le cose vadano per conto loro. Si può immaginare dove finiremo, ma non prevederlo con precisione. Quando è partito il problema? Beh, dipende da quando uno vuol partire. Se uno fosse religioso potrebbe dire da Adamo ed Eva, nel senso letterale della parola, no? Sarebbe, perché in fondo Adamo ed Eva sono coloro che hanno deciso di rompere, diciamo così, il patto tacito che era stato loro imposto dal creatore. E perché l'hanno fatto? Per un motivo legato a questa parolina, cioè hanno voluto andare a prendere cose che in un certo senso non dovevano prendere. Poi naturalmente la metafora della mela, eccetera, no? L'albero del bene e del male, no? E così via. Però il problema è quello, il possesso. E quindi adesso direte, mamma mia, questo fa la storia dell'umanità da Adamo ed Eva, no? La cosa diventa lunga. Ma la situazione attuale è in realtà il prodotto di qualche cosa, per fortuna nostra, perlomeno questa sera, di un po' più recente, ma no, non così immediato però. Volendolo si potrebbe far risalire per esempio al 1492, se vogliamo, cioè alla scoperta dell'America, il momento in cui gli europei, alcune potenze europee, all'epoca l'Europa era molto diversa ovviamente, noi oggi guardiamo l'Europa gli stati più o meno, la geografia era quella ovviamente, no? Gli stati erano molto diversi, ma quelli che all'epoca comandavano non erano quelli che comandano ora, non erano la Francia e la Germania o i G7 come li chiameremmo, bensì erano la Spagna e il Portogallo, come tutti sapete. E il problema di questa scoperta, tra virgolette, perché oggi questo è diventato anche e giustamente politicamente scorretto parlare di scoperta. Scoperta di cosa? Cioè c'erano i nativi, naturalmente, no? In America sapevano benissimo che c'era l'America e che non si chiamava così, ovviamente, no? E scoperta da parte nostra. E qui sta il problema, il vero problema del clima da una parte e della ricchezza dall'altra, che c'è un luogo al mondo, ed è purtroppo dobbiamo fare in un certo senso mea culpa, è l'Europa, o meglio era l'Europa, ma proprio perché poi ad un certo punto è stata scoperta l'America, oggi dovremmo dire non è tanto e soltanto l'Europa, ma il problema è l'Occidente, cioè l'estensione dell'Europa di razza bianca, come si chiama in America, no? I Waspers, che sono in realtà, no? Per l'appunto, no? White, tanto per cominciare, no? E poi Anglo-Saxon e protestanti. No? E noi siamo fatti così, noi europei. Siamo diversi dal resto del mondo, in particolare siamo diversi dagli africani, e voi direte, vabbè, lo si vede a occhio, no, non in quel senso, anche se poi ovviamente quella è una conseguenza, no? Siamo di colore diverso, ma quello sarebbe il meno, perché non importerebbe niente a nessuno. Ma che cosa c'è di diverso dagli europei tra gli europei e gli africani? Beh, sta qui il vero problema, no? Il fatto è che gli africani sono gli uomini che sono rimasti a casa loro, no? Noi sappiamo che l'uomo è nato per l'appunto, o è speciato, perché poi ovviamente ho citato prima Adamo ed Eva, ma non è andata così la storia, no? È speciato dalle scimmie antropomorfe nel centro Africa. E alcuni di questi uomini, diciamo così, dell'antichità, in realtà se ne sono stati a casa loro. E poi ce n'erano altri, un po' diversi, che avevano delle caratteristiche che poi li hanno portati a fare quello che poi effettivamente hanno fatto. Tanto per cominciare, erano più intraprendenti di quelli che sono rimasti per ovvi motivi. C'è qualcuno che sta bene dov'è e qualcuno che invece non sta bene dov'è, allora se ne va altrove. E infatti gli europei, in varie ondate naturalmente, questa è una storia lunga che dura perlomeno per quanto riguarda la nostra specie, l'Homo sapiens, almeno centinaia di migliaia d'anni, no? Circa 200.000 anni, siamo andati via dall'Africa in varie ondate, a volte le ondate successive si sono rivelate essere più aggressive e più violente di quelle precedenti. Per esempio, come voi sapete, ad un certo punto gli ultimi che sono arrivati, cioè appunto noi, siamo arrivati in Europa dove già c'erano degli uomini che erano i Neanderthal. E oggi non ci sono più, sono passati solo 50.000 anni o anche meno, e come mai non ci sono più? Perché convivere con quelli che sono arrivati, cioè con noi che arrivavamo appunto dall'Africa, si è rivelato impossibile. Siamo una popolazione, diciamo appunto, violenta, che ha l'abitudine, no, di prendersi le cose che trova dove arriva e di eliminare quelli che già sono sul territorio. Ora, dei Neanderthal ci preoccupiamo poco, anche perché in fondo non ce n'è più, no? Quindi sono stati completamente sterminati e la cosa è finita lì. Quello che è successo dal 1492 in avanti è una cosa simile. Sono arrivati gli spagnoli, prima nell'America, prima ai Caraibi, diciamo così, no? Credo a Cuba o in quelle vicinanze, e poi sono arrivati i portoghesi, no? E alla fine che cosa è successo? L'America era popolata, c'erano sembra un centinaio di milioni di abitanti, centinaio di milioni in un momento in cui nel mondo c'erano 400 milioni di persone. Oggi siamo 8 miliardi e questo è uno dei problemi che in parte affronteremo tra un momento, però in un momento in cui c'erano 400 appunto, milioni di persone, 100 milioni sono scomparsi nel giro di un secolo, cioè dalla fine del 400, dal momento della scoperta dell'America, fino alla fine del 500. In un secolo i nativi americani al nord, al centro e al sud sono stati praticamente sterminati. Questo è altro che genocidio. Ogni tanto la parola genocidio viene usata in una maniera estremamente metaforica, perché muoiono magari alcune decine, centinaia, a volte migliaia, no? A volte anche milioni, no? Di persone, però il vero proto-genocidio è quello lì, il genocidio che si è fatto dei nativi americani. E se oggi l'America è un luogo, è un continente in realtà, nord, centro e sud, che parla le lingue che noi conosciamo, cioè parla a nord il francese in una piccola zona, l'inglese, poi lo spagnolo, il portoghese, no? E come mai parla quelle lingue? Quelle non erano le lingue dei nativi, ovviamente, no? Le parla perché sono le lingue europee di gente che ha trovato diciamo uno sbocco, e le potenze europee si sono anzitutto suddivise l'America. E poi abbiamo fatto lo stesso nel resto del mondo, perché l'Africa da cui eravamo partiti, in realtà quello un po' dopo, soprattutto verso nell'Ottocento, perché se uno guarda una mappa del mondo nell'Ottocento, oggi poi basta andare su Google, una volta si sarebbe dovuto sfogliare gli Atlanti, no? Basta andare su Google e chiedere appunto una mappa geografica dell'Africa, per esempio nell'Ottocento, e si scopre che l'Africa era praticamente tutta inglese e francese, c'erano anche un po' di tedeschi eccetera, no? Ma di nuovo avevamo fatto anche con l'Africa in seguito esattamente quello che è stato fatto con l'America. In Asia è stato un po' più complicato, perché naturalamente l'Asia era lontana e c'erano popoli anche lì che non erano adatti, tra l'altro, a reagire alla violenza e diciamo così all'avidità degli europei e poi in seguito appunto degli occidentali. Per dire solo un esempio che appunto è una metafora ma che rende l'idea della differenza, i cinesi, tra le tante cose che hanno inventato dalla stampa, no, in giù, in realtà avevano inventato anche la polvere da sparo, che però l'avevano inventata per fare i fuochi d'artificio. E come noi l'abbiamo trovata, questa polvere da sparo, l'abbiamo fatta diventare quello che appunto il nome dice, cioè l'abbiamo usata come un'arma, no? L'Asia anche è stata naturalmente spartita tra le potenze europee nel corso soprattutto appunto dell'Ottocento e agli inizi del Novecento, a volte in maniere che è difficile per noi immaginare. Perché? Perché poi una delle nostre belle abitudini è quella di raccontarci la storia come piace a noi, ovviamente, no? Quindi nei nostri libri di storia studiamo i romani, i greci, i comuni, no? E così via, ma ci dimentichiamo sempre di dire che cosa abbiamo fatto noi come occidentali, adesso non come italiani naturalmente, no? Ma anche come italiani, tra l'altro, nel resto del mondo. Per esempio, io queste cose le ho scoperte, devo dire, per mia vergogna, appunto, non avendo studiato la storia come avrei dovuto quando era necessario, le ho scoperte insegnando, si diceva prima, no, appunto in America, dove c'avevo colleghi di vario genere. Ricordo che c'era sempre un collega inglese che però poi era finito in Australia. Uno anzitutto si chiede perché è finito in Australia. Beh, è finito in Australia perché l'Australia ovviamente è stata scoperta prima in realtà dagli olandesi. Ma poi è stata colonizzata dagli inglesi, no? Quindi ancora oggi fa parte, tra l'altro, dell'impero britannico, non lo si chiama più così, ma re Carlo III, no? È anche re dell'Australia, no? Così come lo è del Canada, no? Per esempio. E questo collega veniva sempre in università a intervalli regolari, passava qualche mese ogni anno, e non veniva mai con la moglie. E uno non deve mai fare queste domande, naturalmente, no? Dico, come mai non vieni con tua moglie? Lo dice, saranno fatti miei, no? Però una volta è capitato di chiedergli, e dice, ah no, mia moglie è filippina. E io ho detto, vabbè, allora cosa c'è? Per quale motivo non può venire negli Stati Uniti? E lui mi ha spiegato, poi sono andato naturalmente a informarmi, che gli Stati Uniti tra il 1898 e il 1946 erano nelle Filippine e la occupavano militarmente. E cioè 50 anni di occupazione, noi abbiamo avuto i nazisti in Italia per 2 anni, no? E questo ci ha marchiato, no? Non male, ancora oggi quando sentiamo la parola nazista naturalmente, no? Reagiamo nel giusto modo, ma pensiamo a un popolo, no? Come quello filippino, per l'appunto, che ha avuto per 50 anni gli americani in casa. Poi se uno gira per il mondo, io insegnando appunto in America, poi mi sono divertito ad andare a fare vacanze o viaggi, no? Per esempio in Centro America e Sud America, mi sono accorto che questo è successo quasi dovunque. Per esempio se uno va in Nicaragua, ad esempio, si accorge che il Nicaragua era stato occupato 20 anni dagli Stati Uniti. Cuba, ad esempio, era stata vinta, no? Perché poi si giocava come i bussolotti, no? Dalla Spagna, perché quello era ancora una parte dell'impero spagnolo. spagnolo, sempre in quegli anni lì, perché 1898 era appunto la fine della guerra ispano-americana che ridisegnò le mappe del mondo. Questo lo dico soltanto per cercare di inquadrare il problema, e il problema di come siamo noi appunto europei, e noi più in generale oggi occidentali. Cosa c'entra col clima e cosa c'entra con la ricchezza? Beh, con la ricchezza c'entra ovviamente in maniera diretta, perché non è che gli spagnoli, i portoghesi, gli inglesi, i francesi andassero in giro per il mondo perché erano dei turisti e volevano conoscere il resto del mondo, che sarebbe una motivazione più che onorevole, tra l'altro. Qualcuno lo faceva. Qualcuno diceva anche di averlo fatto, poi non si sa se l'abbia mai fatto. Per esempio, se uno legge Marco Polo, insomma, si pone molte domande, non tanto sul fatto che lui sia arrivato in Cina, eccetera, ma sugli animali, per esempio, che ha visto. Dice, ha visto degli strani animali che non ha mai più visto nessuno, eccetera. Probabilmente li ha visti lì dentro. Infatti qualcuno pensa che Marco Polo abbia scritto il Milione stando vicino a Venezia, no? Non c'è bisogno di andarsene lontano. Manganelli, per esempio, che molti di voi conosceranno, lo scrittore Manganelli, per anni aveva un contratto con, non so se era il Corriere della Sera, credo, e scrive, lui andava in giro per il mondo a vedere le mostre di arte e poi raccontava queste mostre d'arte, faceva dei grandi pezzi sul Corriere della Sera. Poi si è scoperto che lui non si è mai mosso da casa, gli arrivavano i cataloghi, no? Infatti, perché uno deve andare fino a vedere, no, dall'altra parte del mondo i quadri che può vedere stampati lì, no? E faceva le sue recensioni perfettamente. Però molti altri esploratori ci sono stati, naturalmente, no? In Africa, in Asia, eccetera, che ci andavano anche o a volte soprattutto per vedere come era fatto il mondo, perché la diversità è una cosa meravigliosa. Purtroppo la maggior parte di noi, diciamo così, no, se ci vogliamo prendere le colpe dei nostri antenati, come è giusto che ci prendiamo, anche perché tra l'altro la ricchezza dell'Europa, e qui arriviamo piano piano appunto al nostro discorso, la ricchezza della, perché oggi il G7, quando uno guarda i sette paesi più ricchi del mondo, o anche il G12, il G20, no, eccetera, siamo quasi sempre soltanto noi, perché ci siamo andati appunto non per vedere come era fatto il mondo, ma per derubare il resto del mondo delle risorse naturali, e a volte anche degli uomini. Perché poi magari qualcuno penserà che io sia anti-americano, lungi da me, no? Però questi sono soltanto fatti, no? Dopo aver fatto questo sterminio a cui ho accennato brevemente dei nativi americani, di cui alcuni rimangono, chi di voi è stato in America e è andato nella zona, adesso non è che mi è venuto frequentando il Papa, no? La voglia di dare le benedizioni, ma volevo fare i confini di quelli che si chiamano i Four Corners, no? Che non a caso sono stati tracciati con la riga, perché intanto non c'era nessun confine, no? Facciamo dei confini a caso, no? E quella zona dell'America si chiama appunto i quattro angoli, perché ci sono quattro angoli di 90 gradi, no? E quella è una zona bellissima, tra l'altro, con pochi americani, questo è un grande vantaggio, no? E bellissime cose naturali, però si vedono anche le riserve indiane. E andare a vedere le riserve indiane, insomma, non è uno spettacolo piacevole, perché si vede come sono diventati questi poveri resti proprio letterali di una popolazione che ormai vive di sussidio, a volte vive di artigianato, no? Ma è quello appunto, no, che è stato fatto. Ma dicevo, oltre ad aver sterminato appunto i nativi americani, gli spagnoli al sud e i portoghesi hanno fatto una cosa un po' diversa. Infatti, se voi andate in Sud America o in Centro America, vi accorgete che invece, a differenza degli indiani del nord, dei pelle rossa, come venivano chiamati anche nei film poi di Hollywood, ci sono molti diciamo discendenti dei nativi sudamericani. Perché lì appunto gli spagnoli e i portoghesi usavano una tattica un po' diversa, li usavano come schiavi praticamente, li facevano lavorare a ritmi indecenti, no? nelle miniere, per esempio, della Bolivia, le miniere della Bolivia, tra l'altro dell'argento, hanno provocato, diciamo così, una ricchezza alla Spagna e al Portogallo, che ha permesso agli spagnoli e portoghesi di non pagare tasse per due secoli. Cioè, questo era il motivo, no, per cui si andava nelle colonie, appunto per prendere queste risorse, in questo caso l'oro, l'argento, eccetera, no, e poi costruire la nostra ricchezza. Il motivo per cui io dico nostra, E a volte poi quando ci penso dico è anche colpa nostra oltre che ricchezza nostra, e perché se noi siamo così oggi in fondo è perché appunto abbiamo derubato il resto del mondo di quello che il mondo aveva, e noi viviamo di rendita. Ora è comodo dire sì, ma l'hanno fatto altri, noi cosa c'entriamo, siamo nati dopo, no? In fondo abbiamo quello che abbiamo, no? Però è come dire beh allora un grande ladro, no? che ruba di qua e di là, poi però lascia quello che ha rubato ai suoi figli. Non è mica tanto bene, no? Non è che secondo il detto, no, chi ha dato, chi ha avuto, e siamo tutti contenti. Cioè dobbiamo in qualche modo fare mea culpa e dire sì, effettivamente noi viviamo come viviamo perché abbiamo tolto al resto del mondo quello che il resto del mondo aveva, e forse in parte bisognerebbe donarglielo di nuovo indietro o restituirglielo, per dire meglio la parola. Qualcosa si sta facendo, per esempio avrete letto i titoli di oggi o di ieri che la Meloni ha destinato 120 milioni del nostro denaro, diciamo così, no? Lì è più legato al clima, cioè per permettere ai paesi del terzo mondo di continuare ad usare energie non rinnovabili, e noi che ne usiamo invece altrettante, però perlomeno paghiamo una multa. Però provate a fare una piccola proporzione, no? Credo che più o meno il PIL italiano, sì, facciamo delle cifre che si possono dividere facilmente, sia 1.000 miliardi all'anno, no? Ora 1.000 miliardi però in realtà per arrivare a 100 milioni, se fosse almeno 1 miliardo non sarebbe l'uno per mille, no? 100 milioni sono lo 0,1 per mille o l'1 per 10.000. Cioè sarebbe come se voi andate in giro, vedete un mendicante e gli date un centesimo, dice ah, ho fatto l'elemosina. Sì, magari uno c'ha no, appunto €500 in tasca, no? Dollari, perché pensava agli americani, no, naturalmente, e non è che fa quello. Noi dovremmo effettivamente spogliarci di una grossa fetta di quello che abbiamo. Di quanto? Questo è interessante perché bisognerebbe vedere, no, anche come la ricchezza è distribuita nel mondo. Ora voi sapete che ci sono ogni anno i rapporti di una associazione che si chiama Oxfam che studia appunto la distribuzione della ricchezza nel mondo, e sono cose che fanno accapponare la pelle. Perché se uno guarda l'1%, adesso ogni anno cambiano, quindi comunque non è che importi molto quali sono le cifre letterali con la virgola, no? È l'ordine di grandezza, no, che fa capire cosa succede al mondo. L'1% della popolazione mondiale, ora sapete che la popolazione mondiale oggi è 8 miliardi. No. L'1% sono 80 milioni, sono pochi, sono un po' più che gli italiani, purtroppo non siamo noi però, o forse per fortuna, così non abbiamo la cattiva coscienza. No? 80 milioni di persone al mondo posseggono metà della ricchezza del mondo, metà. E il resto, l'altra metà, quei quasi 8 miliardi che rimangono. Ora questa è una distribuzione completamente disuguale, come ho detto prima, 80 milioni, sì, se fossimo appunto fortunati saremmo tutti italiani e poi altri 20 milioni distribuiti, ma non è così. Anche in Italia ce n'è qualcuno, no, che appartiene a quella fetta, diciamo, dell'1%, no? Però questa è una distribuzione completamente disuguale e completamente immorale, naturalmente. Se uno guarda un po' di più, invece che l'1%, il 10%, questa volta qui ci siamo tutti, perché il 10% siamo effettivamente noi, siamo gli occidentali, anzi un po' di più, no? Sono 800 milioni, in Europa siamo circa 300 milioni, in America anche circa 300 milioni, poi ci sono alcune parti del mondo che vengono considerate occidentali, anche se non lo sono tecnicamente, no? Come il Giappone, per esempio, che sono di nuovo un altro centinaio di milioni, no? Vedete che più o meno sono quello, 800 milioni di persone, 10%. Ma qui la cosa è ancora peggio, perché 10% della popolazione mondiale possiede il 90% delle ricchezze, 90%, il che significa che il 90% della popolazione mondiale possiede il 10%. E allora qua si capisce che altro che dare l'uno per 10.000, no, di quello che noi abbiamo con grande generosità, se noi volessimo ripristinare la situazione e dovremmo dire siamo il 10%, dovremmo avere il 10% e quindi poiché invece ne abbiamo il 90% e l'80% dobbiamo darlo via. Ora, 90% per diventare 10% vuol dire che 8 noni, no? Circa il 12%, cioè l'88% di quello che abbiamo, dovremmo in qualche modo restituirlo o perlomeno spogliarcene, no? E dire, beh, cerchiamo di distribuirlo in maniera più ugualitaria. Questo è quello che succede a livello globale, perché stiamo appunto parlando, no, di individui sparsi, no, nel mondo. Ma all'interno dei singoli stati cosa succede? Perlomeno uno potrebbe dire, beh, in Occidente però è vero, cioè abbiamo un'enorme ricchezza, appunto il 90% della ricchezza del mondo, e però siamo fortunati perché poi più o meno ce l'abbiamo tutti uguali. E invece, oddio, basta uscire per le strade, adesso non so come sia qua a Cagliari naturalmente, no, eccetera, però io vivo a Torino e non è che devo andare a cercarle, no, queste cose, basta che passeggi sotto i portici e vedi la gente che dorme per le strade o vedi quelli che chiedono la carità e ti saltano all'occhio anche se non le vuoi vedere, e poi se vai nei quartieri meno ricchi della città, no, anche lì vedi addirittura le baraccopoli, leggi sui giornali quello che succede ogni giorno nelle scuole, nelle strade, no? E così via, no? E naturalmente questo fatto, no, appunto di essere parte dell'Occidente non è che ci salva poi molto, perché all'interno dei nostri stati di nuovo la distribuzione della ricchezza è molto disuguale. Ora, come si fa a misurare la distribuzione della ricchezza? Uno potrebbe dire, beh, la cosa più semplice è fare la ricchezza media, no? Non so, in un paese mettiamo 60 miliardi, no, di ricchezza, c'ha 60 milioni di abitanti e la ricchezza media è 1000 euro, no? Cioè ciascuno c'ha 1000 euro. Però sappiamo tutti che la media serve a poco, no? Il paradosso che si faceva di solito quando si insegnano appunto queste cose in probabilità e statistica, no? È che un uomo mangia un pollo e allora due uomini mangiano mezzo pollo ciascuno. Però in generale, no, uno mangia il pollo e l'altro tira la cinghia, no, e fa la fame. E per misurare la distribuzione della ricchezza, per 5 minuti faccio il matematico, no, e poi ritorno a fare il predicatore, per misurare la distribuzione ugualitaria della ricchezza dovrebbe essere in cui l'1% della popolazione ha l'1% della ricchezza, no? Il 10% c'è, cioè il 10%, no? Il 30% c'è, cioè il 30%, cioè dovrebbe essere una linea a 45 gradi, no? In cui tanta è la popolazione, la percentuale della popolazione e tanta è la percentuale della ricchezza, no? Quindi quello sarebbe l'ottimo in un certo senso, ma oddio, l'ottimo lo dico io che sono un matematico, ma sono sicuro che se lo chiedono un industriale dice, ma perché ottimo? Per quale motivo dovremmo distribuire tutto uguale, no? È molto meglio se io mi prendo quasi tutto, no? E lascio quasi niente a tutti gli altri, che in effetti poi è quello che facciamo a livello globale, no? Però almeno all'interno, no, uno direbbe quello. Quindi questo sarebbe l'ottimo. Cosa succede nella realtà? Beh, succede che la curva sta sotto a quella bisettrice, no? a quella linea di 90 gradi, no? Sta sotto. Quanto può stare sotto? Beh, può starci parecchio, perché nella situazione peggiore possibile, o migliore per una persona soltanto, no? Ci potrebbe essere una nazione in cui una persona c'ha tutta la ricchezza e gli altri non c'hanno niente, no? Quindi la curva è zero sempre, no? Eccetto all'ultimo punto in cui pum, schizza su, no? Perché quello lì c'ha tutto, no? Quindi la curva sempre parte da zero, perché lo 0% ha niente della ricchezza, arriva sempre a 1 o a 100, a seconda di come la si misuri, perché l'intera popolazione ha tutta la ricchezza dello stato in cui vive, e quindi è una curva che sta sotto. Però può essere appunto o molto sotto, no? Oppure poco sotto, può essere vicina a quella linea a 45 gradi, che vuol dire che uno stato che ha una distribuzione della ricchezza con una curva di quel genere è uno stato in cui effettivamente la distribuzione è abbastanza egualitaria. Ora, bisognerebbe fare i grafici quindi per ogni nazione. Quello che si fa, l'ha fatto un economista italiano che si chiama Gini, questo ormai un secolo fa l'ha fatto, e questo si chiama coefficiente di Gini. Uno semplicemente, no, c'ha questo triangolo a 45 gradi in cui c'è tutta la ricchezza con la distribuzione ugualitaria, guarda la curva che ci sta sotto e fa la proporzione fra l'area del pezzo che rimane sotto i 45 gradi e tutto tutto l'area del triangolo. Cioè più è grande, più la curva va giù, più quell'area lì cresce e più il rapporto, no, va vicino, va da 0 fino a 1 oppure da 0 fino a 100 a secondo di come li vogliamo misurare. Questo è, in soldoni, no, quello che si chiama il coefficiente di Gini. Ora, ne avete mai sentito parlare? Molto difficilmente, perché si cerca di evitarle queste cose qui, di dirle, no? Perché insomma sono anche abbastanza imbarazzanti, ma se voi andate su Wikipedia e stasera digitate, meglio su quella inglese perché in genere ci sono più informazioni, ma anche su quella italiana, lo coefficiente di Gini o Gini coefficient, no? Che non è molto diverso in inglese, e vedete le mappe del mondo, in cui ci sono le colorazioni. Questo è molto, avrei forse dovuto portarla, ma ormai è tardi, no? E potrei farla vedere sul telefonino, ma nessuno vedrebbe niente, no? Ma potete farlo sul vostro telefonino. Vedete la mappa del mondo e le colorazioni diventano via via più scure, vanno verso il rosso, rosso scuro, no? Poi verso il nero, nei paesi in cui c'è la maggior disparità. E la cosa che si nota è una cosa abbastanza interessante, che anzitutto le zone più chiare del mondo sono quelle scandinave, la Svezia, o perlomeno erano fino a qualche tempo fa, adesso anche quelli stanno andando in certe direzioni che presto li porteranno a cambiare colore, non solo politico, ma anche sulla mappa del coefficiente di Gini. Però i paesi scandinavi tradizionalmente sono paesi in cui c'è un servizio sociale, insomma, poi c'è anche, forse non sono ricchissimi tra l'altro forse, no? Quindi possono anche distribuire meglio le cose che hanno. Poi si vede che ci sono altri paesi che cominciano a diventare via via più colorati. Noi siamo più o meno verso metà della colorazione, noi italiani proprio in questo caso, no? E come mai? Beh, questo è interessante, soprattutto se uno guarda il periodo tra gli anni 70 e oggi, gli ultimi 50 anni. Come mai? Beh, perché, anche se questo non piace al governo attualmente in carica, no? Le tasse sono state alte. Ora è chiaro che le tasse alte, che poi in genere hanno dei coefficienti che non sono linearmente proporzionali, crescono man mano che cresce il capitale, sono un modo indiretto di ridistribuire in parte la ricchezza. Se io ho un grosso capitale però devo pagare una percentuale di tasse che è maggiore di quello che ce n'ha uno piccolo, no? Beh, effettivamente una parte me ne spossesso. Per esempio in Inghilterra c'è una cosa analoga per l'eredità. Noi ci lamentiamo, anzi non ci lamentiamo molto, perché dopo l'era berlusconiana praticamente le eredità sono quasi esentasse, no? Credo che la legge sia ancora quella che sotto 1 milione di eredità per ciascun erede, no, non si paga nessuna tassa, no? Quindi insomma praticamente si acquista o si eredita il capitale dei propri genitori. Ma come uno mette il piede fuori, per esempio in Francia, ma soprattutto in Inghilterra, si accorge che le tasse delle eredità sono fortissime, arrivano un terzo per esempio, cioè molti degli eredi sono costretti a vendere una parte del capitale per poter pagare le tasse. E questo fa sì che in realtà i grandi capitali o la ricchezza viene in un certo senso ridistribuita nel corso di 2 o 3 generazioni, praticamente si dissolve, perché ogni volta che uno eredita deve lasciare per l'appunto un terzo di quello che c'era. Da noi invece il fatto che ci fossero queste tasse ha fatto sì che per esempio appunto l'Italia, no, abbia una distribuzione del reddito migliore di quella di paesi come quello che ho appena citato, per esempio l'Inghilterra. Gli Stati Uniti sono ancora peggio, sono ben colorati, no, di rosso vergogna, perché benché siano probabilmente il paese a più alto reddito totale, no, prodotto interno lordo del mondo, in realtà lo distribuiscono in maniera pessima. I rapporti Oxfam che citavo prima, oltre a dirci che c'è quella pessima distribuzione appunto della ricchezza nel mondo, ci dicono anche che non soltanto l'1%, abbiamo detto l'1% ha metà della ricchezza del mondo, il 10% ha il 90%, ma dall'altra parte la cosa straordinaria, no, è quello che hanno magari persone, una ventina di persone, i 20 super ricchi, no? Che hanno effettivamente, no, per esempio tipo il 20% della ricchezza mondiale. Però cioè, 20% è un quinto, no? Cioè, che è in mano a 20 persone, cioè i grandi ricchi, Bill Gates, Bezos, Buffett, no? Quell'altro, Musk, no? Che adesso credo sia il più ricco di tutti, no? E così via. No? E quindi ci accorgiamo appunto che negli Stati Uniti c'è questa enorme disparità, perché questi 20 grandi ricchi sono quasi tutti ovviamente americani o stanno in America. E i peggiori paesi del mondo, vabbè, sono quelli che ci si può anche immaginare, sono il Brasile, gli stati dell'Africa del Sud, del cono sud dell'Africa, dove ovviamente già c'è poco da dividere, ancora viene diviso in genere in maniera estremamente disuguale, perché ci sono quelli che in Russia verrebbero chiamati gli oligarchi, da noi verrebbero chiamati super ricchi, perché è più fine dirlo, no? E là ci sono questi avventurieri, no? Che magari di nuovo all'interno del paese sono pochi e hanno una grossa percentuale della ricchezza. E questo fa sì che capiamo appunto che c'è qualcosa che non funziona comunque nell'Occidente. Primo, la fetta enorme che noi abbiamo di ricchezza in giro per il mondo. E secondo, il fatto che nonostante siamo così ricchi, la distribuzione della ricchezza che facciamo all'interno dei nostri paesi è completamente disuguale e quindi va non soltanto a favore di noi occidentali, ma di noi occidentali ricchi all'interno dei vari paesi. E questo moralmente o eticamente è una cosa che naturalmente non funziona. Come mai però ci siamo ridotti in questo modo? Beh, perché come dicevo prima, siamo fatti in un certo modo, no? Appunto, cioè abbiamo una testa o anche un corpo, no? Più in generale, fatti in un certo modo. La violenza, prima ho citato, il fatto che essere come siamo ci ha portati sì a distribuirci prima in Europa e poi a espanderci in tutto il mondo, ma ci ha anche portati dal punto di vista economico ad avere questa mania di possesso. Cioè il fatto di dire che quello che interessa è la ricchezza. Più si ha, meglio è. Ora, questo è interessante perché se noi guardiamo i nostri amici, diciamo così, interest o intraspecifici, cioè gli altri animali, molti di voi hanno visto i gatti, i cani che hanno in casa, eccetera, no? E quelli ci insegnano delle lezioni, cioè un gatto, poverino, anzi lui a me, perché in realtà ha deciso lui che doveva venire a vivere con me quando si è intrufolato in casa mia, eccetera, no? Io non avevo mai avuti, no? Quindi me lo sto studiando così, no? E mi accorgo che bisogna veramente imparare da questi animali. Nel senso che il gatto, lui si alza la mattina, quello che vuole è la sua colazione, però se io gliene do il doppio, lui non è che ne mangia il doppio, perché mangia quello di cui ha bisogno, cambia a seconda delle stagioni, in primavera ed estate di meno, d'inverno comincia a mangiare di più, no? Eccetera, però è legato al fatto che se stesse fuori dove doveva, no? No, dovrebbe mettere su pelliccia, no? Mettere su grasso perché farebbe freddo fuori, no? E così via. Però tutti i giorni sono uguali, lui se ne esce, quando c'è il sole si mette al sole, si accorge che il sole si muove, non so se poi dentro la testa abbia anche scoperto la legge di gravitazione universale, questo chi lo sa, no, non abbiamo modo di parlarci, no? Eccetera. Però ha capito che il sole non è sempre uguale, non è che va nello stesso posto, va dove deve andarci, perché a seconda anche nelle stanze della casa, sa che d'inverno cioè alcune hanno il sole prima, no? Hanno il sole dopo, cioè. Però la sua vita è quella. Esce ogni tanto, se vede una gattina poverina, gattina no perché l'avevano castrato pure, quindi quello è il motivo per cui ha cambiato casa, no? E quindi la vede, la saluta e finisce lì, no? Però cioè, gli animali, a parte gli scherzi, no? Si accontentano di quello che hanno e la natura ormai si è evoluta, no? Ed era arrivata ad una certa condizione di stabilità e di equilibrio. E loro vivono tranquilli, no? Io a volte mi chiedo anche perché, effettivamente, perché essendo bianco, europeo, italiano, occidentale, uno dice: ma è una vita quella, scura, dormi tutto il giorno, mangi, vai a fare una passeggiata, cioè, dico, mi sembri povero vecchio, no? Che senso ha la vita? Devi andare, fare le conferenze, sentire le conferenze, no? Andare in giro, viaggiare, no? Eccetera. Noi siamo fatti così, no? E tra le tante cose appunto che ci spingono ad avere sempre di più c'è anche questa tendenza ad accumulare ricchezza. Sono pochissimi gli animali che lo fanno. Quelli che lo fanno, tra l'altro, lo fanno per motivi legati a quello del gatto, cioè magari accumulano durante la stagione i semi, eccetera, perché sanno che poi d'inverno non ce l'avranno. Ci sono quelli ancora più furbi che vanno in letargo e buonanotte, no? Dice aspettiamo che passi questa brutta stagione, poi mi risveglio quando fa bello, no? Ancora meglio quello, no? Cioè, e noi invece non siamo così, vogliamo accumulare. C'è un piccolo problema però nell'accumulazione ed è che ad un certo punto i matematici si sono chiesti quanto vale il denaro. Questa è una domanda strana, no? Perché uno potrebbe dire vale il suo valore nominale. No, ma quanto vale per chi ce l'ha? Cioè 1.000 euro, quanto valgono? Qual è la soddisfazione che uno può quantificare per avere per esempio 1.000 euro? E si sono accorti, questo se ne è accorto già nel Settecento un signore che si chiamava Bernoulli o Bernoulli, che era uno svizzero, anzi di una famiglia di matematici svizzeri, si sono accorti che 1.000 euro dipende da chi ce l'ha o chi non ce l'ha, no? Se io do 1.000 euro a un mendicante, no, appunto di quelli che citavo prima, quello per lui, quello è ricevere un capitale che se poi lui avesse l'oculatezza di gestire nella maniera giusta, con i suoi consumi minimi, no, il suo modo di vivere, potrebbe vivere tutta la vita con quei 1.000 euro. Ma se io li do, adesso non so chi è l'uomo più ricco, cioè c'era, adesso non c'è più, ma ci sono gli eredi, no, che non hanno pagato quasi niente di eredità, no? Se lo dava Berlusconi 1.000 euro, naturalmente quello poteva buttarli via. No? C'è l'utilità, quella che viene chiamata in economia l'utilità, non è assolutamente proporzionale in maniera lineare al capitale, ma decresce moltissimo, più si ha, e più una certa cifra conta meno, no? E questo lo possiamo immaginare, appunto, che anche nel nostro piccolo, no, succede effettivamente così. Questo però che cosa ci dice? Ci dice che se fossimo oculati, sapendo che le cose sono così, se fossimo oculati non ci dovremmo preoccupare di soddisfare i ricchi, perché per soddisfare un ricco, no? Cioè, uno deve per raddoppiare la propria felicità, un uomo deve quadruplicare il proprio reddito. Ma se io non c'ho niente, no? C'ho 10 euro, no? Dice ti voglio raddoppiare la tua felicità, dammi 40 euro, te li do. Se invece quell'altro c'ha 1 milione, no? E devo raddoppiare la sua felicità, gli devo dare 4 milioni. Rendere felici i ricchi costa molto, rendere felici i poveri costa poco. E allora, poiché tra l'altro costa poco e i poveri sono tanti, uno potrebbe dire, beh, allora no, dividiamo le cose in maniera un po' più oculata, no? Anche se per esempio se portiamo via a un ricco metà di quello che ha, andando indietro non dovrebbe fare il contrario, no? Cioè dovrebbe andare meglio, no? In quel modo, in fondo ho perso metà del mio capitale, cosa cambia? Infatti avete visto Elon Musk, che 2 o 3 anni fa è diventato il primo uomo, credo, ad aver superato, mi sembra, in un anno i 250 miliardi, poi io dico queste cifre che poi non capisco nemmeno bene cosa vogliono dire, no? Perché sono numeri semplicemente, no? E poi l'anno dopo è stato il primo uomo ad averli persi, no? Intanto uno li prende e poi li perde, no? Cosa è cambiato, no? Non è che puoi mangiare miliardi a tavola, no? Puoi avere sì qualche casa, qualche macchina, eccetera, ma i bisogni sono quelli, no? Uno li accumula soltanto per il gusto di volerli accumulare. E oggi noi siamo una nazione, come voi sapete, di nuovo do le cifre senza dare le virgole perché tanto non importano, ma abbiamo un debito enorme, questa è una cifra poco precisa, no? Comunque una cifra che va abbastanza sopra i 2.500 miliardi di euro. Sono credo 2.800, il Covid tra l'altro ce ne ha fatti aggiungere parecchi, il PNRR di nuovo anche quelli ce ne ha fatti aggiungere, perché non so se vi siete accorti che l'Europa a tutti i costi vuole che prendiamo dei soldi che non vogliamo. Prendili, ma non è bisogno, prendili, no? Cioè uno anche, non c'è bisogno di essere un economista, no, per farsi la domanda, ma perché me li vogliono dare, scusate? Cioè, prima non c'erano per nessun motivo, la Grecia l'abbiamo quasi impiccata perché non volevamo dargli 50 miliardi, no? E adesso perché ce li vogliono dare? È ovvio, no? Perché facciamo una parte sostanziale di quel prestito è a debito, no? E quindi cresce il nostro debito, cresce la nostra dipendenza ovviamente dall'Europa e dalla banca centrale. Ormai cominciano a esserci dei segnali, non so se l'avete letto ieri o l'altro ieri, Draghi che ha cominciato a spargere la voce. Basta con questa Europa fatta di stati, ci deve essere un unico stato, eccetera. Quale però? unico Stato, cioè scusate, dovremmo fare come gli Stati Uniti d'America, no? È quello che lui dice, no? La politica deve essere una sola, no? E così via, no? Quindi si va in quella direzione. Comunque facciamo cifra tonda, no? Diciamo che il nostro debito è 2.500 miliardi. Notate che un debito di questo genere, a seconda dei momenti, a seconda di come ovviamente il costo del denaro, ci costa dai 50 agli 80 miliardi l'anno solo di interessi. Quando il governo fa la finanziaria e poi deve fare la manovra aggiuntiva, spesso le cifre che sono in ballo sono 30, 40 miliardi, 20 miliardi, vedete come li tirano un pezzo di qua dalle pensioni, un pezzo di là dalle pensioni, e ogni anno noi spendiamo 50, 60, 70 miliardi di interessi soltanto. Li diamo alle banche o li diamo a coloro che hanno comprato i nostri titoli di Stato, noi così, è per questo che poi alla fine, no, ci stiamo impiccando. Nessun governo finora negli ultimi anni o decenni ha provato seriamente a far diminuire questo debito, benché sappiamo che è fuori controllo, è il 160% del PIL, quindi è fuori da ogni parametro europeo e anche semplicemente razionale, no? Nessuno si preoccupa di diminuirlo. Ma se noi andiamo a vedere in banca, no, qual è la disponibilità in contanti e in titoli, no, obbligazioni eccetera, degli italiani, questa si scopre che è 5.000 miliardi, è il doppio del debito. Allora uno può fare un ragionamento molto semplice, dice ma scusate, 2.500 miliardi di debiti, ok, sono debiti. Però non è che uno fa un debito e dice mi presti 100 euro, sì, e li butto, no, nel lavandino. O in altre cose, no? Cioè presti 100 euro e poi io con quei 100 euro ci faccio qualcosa, poi c'ho il debito, no? Quei 2.500 miliardi di dollari, di euro, continuo a pensare in dollari perché dopo Bretton Woods, no, quello era fino a qualche anno fa, non più adesso, magari ne parliamo tra un momento, no? Il punto di riferimento. 2.500 miliardi di euro di debiti e in tasca di qualcuno sono finiti. Ora non è che uno può dire sono finiti esattamente nelle tasche di quelli che adesso ne hanno 5.000 miliardi, no? Però uno può immaginarsi che una buona fetta sarà finita lì. Ora se uno facesse semplicemente come ha fatto Amato, qualcuno se lo ricorderà chi ha un po' più di anni, no? Erano gli anni 90, no? Che una mattina ci siamo svegliati e ha trovato l'invasore nel senso del proprio conto corrente, aveva preso non so quanto mi ricordo, il 2 per 1000 credo nei conti correnti. Ma se un giorno uno si svegliasse e dice ah, mi hanno preso il 50%, però ci sveglieremo senza più debiti. Si potrebbe restituirli tra l'altro, no? Invece di pagare quegli 50-80 miliardi ogni anno di interessi, no? Nel giro di 30 anni magari, no? 1.500 sarebbero restituiti, no? Pian piano. Nessun governo si preoccupa di fare queste cose e naturalmente queste sono soltanto calcoli teorici, ma per dire che è un po' strano perché noi siamo pieni di debiti ma siamo anche pieni di ricchezza, appunto, solo che sono persone diverse, o meglio lo Stato è pieno di debiti e le persone sono piene di ricchezze e la cosa non funziona molto bene. Io vedo, vedo che più o meno ho parlato per un'ora, però in parte le cose che volevo dire le ho dette. C'è ancora un problema che per concludere, che è quello da cui siamo partiti. Cosa c'entra tutto questo col clima? Per quale motivo essere ricchi fa male al clima? No? Cioè non è che la terra piange, no? Dice oh, sono pieno di ricchi, no? Mi metto, c'ho più anidride carbonica, no? Piango in quel modo lì. Beh, perché ovviamente la ricchezza ha un costo. E il costo della ricchezza dunque ci sono tanti costi, cioè anzitutto chi la fa, la ricchezza è chi poi fa anche i debiti naturalmente, cioè sono le persone. Il vero problema di cui pochi parlano, perché poi può anche essere fastidioso parlarne, no? Anzi in Italia se ne parla al contrario, no? Addirittura questo governo vuole dare i bonus famiglia, no? Per fare più figli, no? Qui vedo che più o meno, no, molti di noi non sono più in età, quindi non possiamo più prendere il bonus, no? Ma comunque ovviamente il bonus non coprirebbe le spese, no? Di questi figli. Ma come può venire in mente a qualcuno di dire a qualcun altro fai un figlio, no? Anche se questa è una persona più che normale, no? A 20 anni eccetera, no? Quando al mondo siamo 8 miliardi, e il problema vero è che questi 8 miliardi ormai tutti sognano di vivere come viviamo noi, perché una volta non è che andasse meglio, però perlomeno, no, per dire un secolo fa, certo, noi vivevamo bene in Europa, magari in Africa o in Asia si veniva a sapere, non si sentiva, poi ci vedevano tra l'altro, perché arrivavamo giù a prendergli appunto, no, quello che avevano, no? Però non è che vedevano come noi vivevamo. Ormai con le televisioni, e queste ci sono già da 70 anni, e non parliamo con internet, con i social media, cioè tutto il mondo vede come si vive in Occidente. Il motivo per cui c'è immigrazione oggi è perché una buona parte delle persone dicono: ma perché io devo vivere qui in questo posto sfigato, no? E non me ne vado là dove sembra che tutti siano un mulino bianco, anche perché poi spesso vedono quello che vedono. Non è che noi viviamo come nei caroselli o come nei film, no? Molto diversamente, però, no? Quello succede. Quindi il vero problema dell'umanità è questo: noi dovremmo diminuire la popolazione. Ora, per farvi stare tranquilli, siamo 8 miliardi, ma alla fine di questo secolo saremo meno. Perché è vero che la popolazione sta crescendo, ma la derivata, diciamo così, no? Fa sì che in realtà sta raggiungendo il picco, e anche senza far niente, alla fine di questo secolo, chi ci sarà, non io, no? Probabilmente saremo sui 7 miliardi. Però 7 miliardi sono ancora enorme, un numero enorme, no? Perché appunto noi continuiamo tra l'altro a crescere ogni anno come aspettativa di vita. Non so se avete notato che quando si sentono i telegiornali o si parla per esempio del PIL, no, del prodotto interno lordo, tutti dicono dobbiamo crescere almeno del 2-3%, oppure quest'anno tragedia, dice, non siamo cresciuti niente, crescita zero. E allora dice: eri contento lo scorso anno? Sì. E allora perché non va bene se il prossimo anno fai esattamente uguale, no? Guadagni uguale a quello che hai guadagnato lo scorso anno? Ah no, se non si cresce si va indietro, no? Questa è l'idea. Ed è questo secondo problema, no? Questa enorme popolazione mondiale che tutta vuole consumare come consumiamo noi, e noi continuiamo ogni anno a chiedere di produrre e di consumare di più, almeno il 2-3%, questo è quello che chiedono tutti gli stati occidentali, no? Questo che cosa provoca? Provoca, tanto per cominciare, un problema ovvio di cui si era accorto un signore che si chiama Malthus nel 1700, cioè il fatto che ci sono delle risorse che non sono rinnovabili, per esempio il petrolio, quello che è, cioè quando abbiamo finito l'abbiamo finito. E allora se uno continua a crescere, quando alla fine ha finito quelle risorse, no, la cosa è finita lì. E infatti è per questo che oggi si continua a parlare di passare, soprattutto alla COP28, si continua a parlare di passare a energie rinnovabili. Il problema è che i matematici fanno modelli, e fanno modelli di previsione, cercare di capire che cosa succede nel futuro. Non li fanno da oggi. Li fanno da secoli, perché in realtà già nel Settecento si è cominciati a fare, però nel Settecento erano un po' rudimentali, no? Anche se prima della Rivoluzione Francese ancora, addirittura, i francesi già discutevano di questo, e Quesnay aveva fatto le prime tavole, no, in cui si mettevano appunto tutte le merci e tutti i costi e i ricavi, eccetera, no? Cercare di rendere matematizzata, diciamo così, la ricchezza e la produzione. E in realtà una settantina di anni fa, chi ha più o meno la mia età o anche di più se lo ricorderà, c'era una cosa che si chiamava il Club di Roma, che era tra l'altro coordinato da un italiano che si chiamava Peccei, e loro fecero i primi modelli facendo vedere che, attenzione, perché se noi continuiamo con questo trend di sviluppo che abbiamo ora negli anni 70, notate, no? In cui i consumi erano circa un quarto di quelli che sono oggi. Infatti io mi ricordo, molti si ricorderanno, le automobili, sì, in genere se ne aveva una per famiglia, ormai se ne hanno due per persona, no? O una moto, una macchina per persona, eccetera. Eppure negli anni 70 noi quello lo chiamavamo il boom economico. Non ci sembrava di vivere in povertà, non è che ci ricordiamo gli anni 50, sì, io ricordo subito dopo la guerra naturalmente, e anche i primi anni 60 erano gli inizi, certo i consumi non erano molti, no? Però gli anni 70 ci era sembrato, no, che veramente ci fosse stato un boom. Adesso pensare di ritornare indietro, no, e di, quindi di diminuire del 75% quello che abbiamo oggi, ci sembrerebbe una cosa assurda. Ma no, noi vogliamo continuare appunto ancora a crescere. E quei modelli del Club di Roma avevano fatto vedere, no, che ovviamente, tanto per incominciare, ci sarebbero stati un sacco di problemi climatici. Il problema climatico adesso, oggi, è inutile che ne parli perché... Li sentite appunto tutti, no? Però c'è questo problema dell'anidride carbonica, non c'era solo quello negli anni 80-90, c'era per esempio quella dei clorofluorocarburi. Qualcuno si ricorderà gli spray che si usavano, no, per tante cose. Poi ci si accorse che quegli spray ovviamente immettevano questi clorofluorocarburi dentro l'atmosfera e provocavano quello che avrete sentito parlare, che si chiama il buco d'ozono. Cioè questo buco attraverso il quale poi ovviamente l'atmosfera rimane permeabile, no, ai raggi solari, no, di tutte le lunghezze, no, ma per esempio gli ultravioletti eccetera, no, e provoca ovviamente un sacco di guai. Quello per fortuna era una cosa facilmente risolubile, si fece una convenzione e nel giro di pochi anni le bombolette sono scomparse, era una cosa su cui si poteva facilmente combattere. I signori che avevano fatto questi studi presero il premio Nobel per l'economia, Molina e Crutzen per esempio, no? E sono diventati ovviamente, no, quasi degli eroi. Però se voi andate oggi in rete, no, sulla solita Wikipedia o su YouTube, e chiedete di far vedere il buco d'ozono e cercate di vedere quanto è cambiato da quando noi abbiamo smesso di usare quegli spray e quegli aggeggi appunto che provocavano il buco, e vedete che più o meno è della stessa grandezza. Si è fermato, non è peggiorato, ma prima di poter richiudere questo buco ci vuole parecchio tempo. Il problema con l'anidride carbonica è la stessa cosa. Se anche oggi noi smettessimo la produzione di tutta l'anidride carbonica che stiamo immettendo dentro l'atmosfera, non è che da domani allora l'atmosfera diventa pulita. Cioè quella che c'è rimane, sono le piante che devono pian piano cominciare a toglierla, no? E poi se noi poi le piante tra l'altro le tagliamo e le bruciamo, naturalmente quella rientra in circolo, eccetera, no? E ci vorranno decenni prima che l'atmosfera si ripulisca. Ora, questi ambientalisti del clima, tra l'altro quelli della COP28, dicevo prima che sono disperati perché c'è stato anni fa, credo forse il 98, il Trattato di Kyoto. Il Trattato di Kyoto era un trattato che in realtà era coercitivo, puniva gli stati che non lo mettevano in pratica dopo averlo firmato. E naturalmente gli americani decidono che se mi puniscono quando lo firmo, allora non lo firmo, no? E infatti, no? Poi allora si cambiò, adesso c'è in vigore il Trattato di Parigi che consiglia, no? Allora uno firma quello che vuole, intanto no, non si viene puniti, no? E così via. Però ci sono queste simulazioni fatte oggi dall'ONU, tra l'altro, quindi da nessuno che abbia direttamente un interesse nella questione, che ci dicono che anche con le migliori previsioni ottimistiche, per esempio che si introducano delle tasse, ad esempio sul carbone, che è uno dei grandi inquinatori da questo punto di vista, no? CO2, no? Naturalmente il carbone provoca appunto direttamente queste emissioni, se anche noi decuplicassimo le tasse sul carbone, cosa che nessuno si sogna di fare adesso, ogni tanto si parla di aggiungere un po', di fare appunto quella che si chiama la carbon tax, no? La tassa sul carbone, se anche il carbone costasse 10 volte di più di quello che costa oggi, se anche ci fossero delle innovazioni tecnologiche sconosciute, cioè se noi riuscissimo, no, a fare delle innovazioni che ci permettono di limitare l'emissione della CO2, l'obiettivo di questi trattati è di arrivare nel 2050 ad avere le stesse emissioni che si avevano nel 2000, non nel 1970 a cui mi riferivo prima, ma nel 2000, che erano già parecchio alte. Quindi è un obiettivo minimale, si chiede di farlo entro il 2050, di riportare ai livelli del 2000. Ebbene, queste simulazioni ci dicono che se noi appunto aumenteremo 10 volte le tasse sul carbone, se faremo queste innovazioni tecnologiche eccetera, e se però vogliamo continuare a crescere al 2-3%, nel 2050 le emissioni saranno 2 o 3 volte superiori cioè raddoppiate o triplicate rispetto a quelle del 2000. Cioè, in altre parole, se non si prendono misure drastiche, e nessuno lo vuol fare ovviamente, perché poi qual è il politico, tra l'altro, che dovendo essere rieletto tra 2 anni o tra 6 mesi, no? o tra qualche tempo, si prende una briga di questo genere. Cioè, quindi noi stiamo andando decisamente, no, a sbattere semplicemente il naso, no? Contro, primo, i problemi energetici, contro i problemi della crescita della popolazione, e basterebbe invece ripensare semplicemente l'idea di ricchezza, capire che si può vivere con meno di quanto uno ha, perché bisognerebbe in qualche modo fare una transizione dalla ricchezza alla felicità. E con questo concludo adesso con 2 parole sulla felicità, non intesa in senso buonistico, siamo felici, no? Anche se abbiamo meno soldi, poveri ma belli, come si diceva una volta, eccetera. No, quando si parla di felicità si intende una cosa molto precisa. Cioè, noi, le nostre società occidentali, quasi tutte quelle del mondo ormai, perché si sono tutte allineate, se vogliono sopravvivere in un mondo globalizzato, si preoccupano del PIL, il prodotto interno lordo. Qualunque cosa si produca, purché generi appunto ricchezza, quella va bene. Notate che una buona parte delle cose che si producono sono cose dannose, per l'appunto, no? Cose che hanno emissioni, wow, non parliamo delle droghe per esempio, uno produce, un produttore di droga, certo che sale il PIL, no? Soprattutto se lo vende lo Stato la droga, no? Per esempio il tabacco, che il nostro Stato, no, considera un monopolio. Però quello è un PIL malato, no? Ovviamente il fatto che cresca di per sé non dica nulla, no? Non dice nulla. E ci sono stati, ma sono pochissimi questi stati al mondo, alcuni di questi stati sono stati nel senso del passato, no? Non lo sono più, per esempio l'Uruguay, altri lo sono, ad esempio il Bhutan, non so se voi siete mai andati in Bhutan. Il Bhutan ha fatto una scelta radicale che dice già anzitutto che sono diversi dagli occidentali. Avevano un re, ce l'hanno ancora, ma questo re è arrivato a 50 anni, disse ma basta, dice ormai ho fatto quello che devo fare, no? mi dimetto, no? e semplicemente, no? Abdico in favore di mio figlio e me ne sto con le mie mogli, ne aveva 4, tra l'altro 4 sorelle, uno si chiede anche per quale motivo, 4 sorelle sono tutte uguali, no? Cioè, scegli la meno, comunque sono fatti i suoi, no? L'importante è che abbia deciso, no, di ritirarsi a miglior vita, a dedicarsi a 4 mogli, naturalmente, no, richiedono molta energia, no? e anche una certa ricchezza, no? Beh, il Bhutan però ha deciso, e lui è stato uno di quelli, questo re, no, illuminato, ha deciso di dire io non mi interesso del PIL, o perlomeno non solo del PIL, mi interesso del FIL, non il prodotto interno lordo, ma la felicità interna lorda. Ora uno dice, bene, ma come la misuri la felicità? E qui sono intervenuti fior di economisti, di premi Nobel, Stiglitz ad esempio, che forse qualcuno di voi ha sentito nominare, che è uno degli economisti, è un economista, quindi insomma quello è, però è uno di quelli, diciamo così, più aperti, più all'avanguardia rispetto a queste problematiche. Amartya Sen, che invece è un indiano, che anche quello forse l'avrete sentito nominare di più perché aveva una moglie italiana che era la figlia tra l'altro di Altiero Spinelli, uno dei fondatori della comunità europea, e anche altri, per esempio Fitoussi, che era il consigliere economico di Sarkozy. Si sono messi insieme questi economisti e hanno cercato di individuare quello che potrebbe essere un indicatore matematico appunto del FIL, della felicità interna lorda. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che non basta guardare soltanto appunto quello che uno produce. Una delle cose che bisognerebbe tenere in conto, per esempio, in questo FIL è quello che ho citato prima, il coefficiente di Gini. Se la disparità all'interno di una nazione, la distribuzione della ricchezza è troppo disuguale, non va bene. Perché non importa che ci sia tanta ricchezza se poi ce l'hanno pochi, no? La maggior parte della popolazione o una parte della popolazione non ne trae beneficio. Altri sono cose che tutto sommato da noi sono già attuate, per esempio l'alfabetizzazione, i diritti delle donne, per esempio, che soprattutto in questi tempi si vede che non sono ancora così attuati nemmeno appunto in paesi come il nostro, come l'Italia, no? Eccetera. E quindi tutta una serie di cose che facciano capire che si deve giudicare una popolazione non soltanto dalla ricchezza bruta, cioè in termini di produzione, di consumo o addirittura proprio anche soltanto di denaro, bensì anche in base ad altri indicatori che magari sono altrettanto importanti e che danno altrettanta felicità che non semplicemente il portafoglio pieno. Io mi fermerei qui perché non c'è soltanto il portafoglio da riempire, ma c'è anche naturalmente lo stomaco. Non so se tutti voi siete venuti già mangiati, ma io no. Non posso dire se ci sono delle domande, sono a disposizione perché mi è stato proibito dagli organizzatori, ma ormai l'ho detto, quindi se qualcuno vuol cogliere. Grazie per la vostra attenzione comunque.